La tua pubblicità su Radio Tua 821 34 13. 821 34 13. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso del lunedì. Siamo un pochettino meno entusiasti della scorsa settimana, ma diciamo che ci sta. Vero Silvia Trillini che ci sta?
Come dicevi tu, però diciamo anche che l'Ancona è stata un po' sfortunata nella giornata di ieri. Arrivata la prima sconfitta stagionale per colpa di un episodio dubbio che abbiamo, immagino anche voi, guardato e riguardato chi ha potuto nelle uniche immagini video che sono circolate anche su Facebook al momento insomma dell'azione che ha coinvolto il nostro portiere Lauczemis, uscito un pochino in ritardo forse dai pali per appunto deviare quella palla in area, però da quello che abbiamo potuto osservare è arrivato secondo noi prima sulla palla e poi magari avrà anche colpito Ceccarelli, ma per quello che ci riguarda è arrivato prima sulla palla. Sono quelle classiche situazioni al 50-50, no? Che di solito l'arbitro tende a premiare il portiere, però nel caso nostro specifico invece è andata meglio a Ceccarelli e quindi al Chieti, che per mezzo del rigore siglato da Di Paolo Antonio si è portato a casa tre punti importanti che li rilanciano un pochino dopo la sconfitta col Fossombrone. L'Ancona obiettivamente non ha meritato di perdere, un punto sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto, più equilibrato per come è andata poi il corso del match. Ovvio che però se effettivamente la sconfitta è arrivata è anche perché nonostante l'Ancona abbia avuto la reazione che ci voleva dopo sarà andata in svantaggio con una squadra che ha continuato, no, a provare soluzioni offensive e con anche diverse insomma occasioni che hanno impegnato Mercorelli, come quella di Allucci deviata un po', appunto su calcio di punizione, oppure sempre Allucci che è stato ieri uno dei più prolifici in fase di tiro, diciamo così, come lui anche Savor ha avuto una buona occasione nella ripresa, per dire che comunque l'Ancona nonostante tutto ci ha provato, nonostante il Chieti si sia abbassato e abbia benissimo chiuso gli spazi tra centrocampo e difesa, i dorici hanno continuato a giocare a viso aperto. E ovvio che poi qualche lacuna viene fuori nel momento del bisogno, diciamo così. Parleremo, analizzeremo tutte le varie fasi di questo match questa sera, come avrete letto sulla scaletta della puntata, con il direttore sportivo Pietro Tamai, concessoci dalla società biancorossa, che ringraziamo. Poi avremo anche ospite Peppe Gallozzi del Corriere Adriatico per quello che riguarda l'analisi a tutto tondo di Casa Biancorossa. Intanto sappiamo che questa sera doveva esserci la riunione tra le parti societarie coinvolte e quindi per il discorso dell'attestazione delle cariche, quindi del nuovo organigramma biancorosso, ma tutto questo è nuovamente slittato ai primi d'ottobre perché Robert Egidi, insomma, che fa capo alla parte, no, del socio Marconi, non poteva partecipare, quindi si è slittato di qualche giorno ancora. Peccato, insomma, perché comunque poteva essere l'occasione, no, giusta per mettere certi puntini sulle i che andiamo ad aspettare da un po'. Detto questo, se vogliamo anticipare anche i risultati dagli altri campi, perché poi come di consueto il lunedì abbiamo intrapreso anche questo percorso, nella parte finale della puntata li andremo un attimino a scandagliare un po' più da vicino con la consulenza tecnica del direttore direttore sportivo nonché giornalista Daniele Tittarelli, che ci dirà che cosa poi effettivamente è successo negli altri campi. Ma per quello che riguarda appunto la terza giornata di campionato, i risultati raccontano questo: l'Ancona ha perso in casa 1-0 contro il Chieti, Atletico Ascoli Fermana 0-1, Avezzano Sora Calcio 1-2, Castelfidardo Città di Teramo 1-1, Isernia Vigo Sernigallia 0-0, Fossombrone Termoli 0-0, L'Aquila batte la Recanatese per 2-1, Notaresco San Benedettese un punticino 1-1, Roma City Civitanovese 1-0. Quindi andiamo anche a dare un occhio veloce alla classifica, che vede in testa con sette punti L'Aquila, il Fossombrone, la Vigor Senigallia e il Sora, poi ancora seguono con 6 punti Chieti e Ancona, a 5 punti Termoli e San Benedettese, con 4 punti la Fermana, l'Atletico Ascoli, il Roma City e l'Isernia, poi ancora 2 punti il Notaresco e il Teramo, a 1 punto il Castelfidardo e fanalini di coda con 0 punti Recanatese, Avezzano e Civitanovese, che sono ancora a digiuno di vittorie e o di pareggi, quindi di punti in generale in queste prime 3 giornate di campionato. L'Ancona è lassù, è su una sconfitta, come diceva Stefano. Ci sta, ma se andiamo un attimino a ripercorrere tutta quella che è stata la ripresa, la ripartenza di Casa Biancorossa, magari ad agosto non avremmo nemmeno pensato, no, di trovarci lì in questa zona di classifica, con alle spalle comunque 2 vittorie importanti nelle prime 2 giornate di campionato, la prima contro l'Isernia, poi contro la Fermana. Ci sta a perdere, quell'episodio non ci voleva, adesso serve, no, rimboccarsi le maniche e andare anche a capire, no, poi cos'è mancato. Mister Gadda ha parlato di un'Ancona che è mancata negli ultimi 20 metri, cercheremo di capire anche se il direttore Tamai è d'accordo con lui. Un'Ancona che forse, dicevamo anche prima, andando così a voler guardare, no, qualche piccola lacuna, che ovviamente all'inizio ci sta per come è maturato il tutto, ha delle buone prime linee, ma magari manca un po' di esperienza e di qualità nelle seconde scelte. Forse è proprio questo che ha di fronte, no, ad una squadra così, come dire, qualitativamente ricca di giocatori in ogni reparto come il Chieti, qualcosa è venuto a mancare nella giornata di ieri, proprio a confronto con questo avversario che comunque ha alle spalle una società che ha capitalizzato fino a questo momento 2 milioni di euro, parliamo della Virgo Milano e del presidente Di Labio, che insomma ha deciso non per caso, ma perché lui intanto è nato a Chieti e ha ovviamente delle amicizie politiche che lo hanno coinvolto e che hanno coinvolto questa azienda leader di Milano in questa avventura nero-verde, quindi ovviamente acquisti i più inimmaginabili per questa squadra abruzzese fino a poco tempo fa. Tutto questo per dire che comunque l'organico del Chieti, lo abbiamo anche espresso ieri in partita, ha al suo capezzale giocatori davvero di altre categorie. Diversa è la situazione di Casa Biancorossa, questo lo sapevamo, lo sappiamo, ci dobbiamo lavorare su con i nostri in rosa e poi vedremo anche, capiremo se ci saranno in futuro, in prospettiva, movimenti di mercato. 334 35 20 480 la nostra linea SMS, sono già le 18:42. Stefano, ci becchiamo subito il saluto di Fabio Florio. Buonasera ragazzi, mannaggia ieri, mannaggia sì, perché poi se andiamo, no, a vedere, Stefano, tu l'hai vista in TV, hai detto, no, quindi ti sei tradito da solo, scherzo, no. Hai buttato l'occhio,
siamo sempre
al video,
lì,
no,
per forza, bisogna controllare, come hai detto, però Ah, per quello ho detto fin dall'inizio, ho detto ci può stare, perché sono due obiettivi completamente differenti. Quello che ha per questa stagione la società biancorossa, che è sempre, come hai detto tu appunto, è ripartita così tardi, cioè ripartita e siamo partiti così tardi per altri motivi, e quella che ha invece il Chieti non si è nascosta, ha dichiarato fin dall'inizio che punta alla promozione diretta in Serie C, quindi un investimento pesante. Quella che abbiamo visto ieri non è certo una squadra da schiacciasassi al momento, però anche il commento del mister mi pare che abbia detto da solo, detto, abbiamo bisogno di un paio di mesi per assestare la nostra squadra e per avere poi il risultato che ti auspichiamo.
Infatti era anche quello che avevo commentato io ieri in partita, è peccato non aver approfittato, no, di avere di fronte il Chieti che sarà o che verrà, diciamolo così, ma averlo incontrato in questo momento poteva essere insomma per noi una nota positiva, proprio perché come del resto un po' tutte le squadre, no, in fase di inizio, ma anche lo stesso Chieti, proprio perché ha acquistato, no, dei giocatori in questo rush finale. Ricordiamo, il mercato di Serie D è ancora aperto, è aperto fino al 30 di settembre, e quindi è una squadra che deve sicuramente compattarsi, amalgamarsi, e verrà fuori più avanti. Però proprio dietro a questo discorso dicevamo, Stefano, che anche tu, no, avrai guardato, buttato l'occhio là sul video, molte più azioni offensive messe a punto dall'Ancona piuttosto che da quelle del Chieti, che obiettivamente, al di là di quell'episodio sfortunato, non ha mai impegnato l'Akzemis in altre parate.
Infatti è quello che dicevo appunto, che questo Chieti che è arrivato non ha spaventato più di tanto, o meglio, per quello che sono le nostre aspettative, mi pare che il mister abbia messo in campo una formazione che è riuscita a stoppare il Chieti, tant'è vero che, insomma, ecco, come tutti hanno potuto vedere, azioni da gol non ci sono state, insomma, da parte abruzzese, mentre quelle create dall'Ancona sono state tante, ma se poi non la butti dentro è il solito meccanismo, se crei tanto però non concretizzi, il rischio è che dall'altra parte un'azione ti fanno, poi uscita non precisa da parte del nostro portiere, arbitro che sia stato ingannato, perché insomma dall'altra parte hai dei ragazzi di categoria superiore spesso e volentieri che riescono a sfruttare l'occasione, tant'è vero che anche lo stesso mister di loro ha detto, appena messo in campo ma ha creato il rigore, cosa devo dire?
Se parliamo di Ceccarelli, che non è proprio l'ultimo arrivato, il classe 92 alla destra, ha diverse esperienze anche in categoria superiore tra Avellino, Juve Stabia, Catania, Feral Pissarò, insomma voglio dire, non è il giovincello di turno, quindi
assolutamente no,
e non è l'unico tra l'altro. E allora intanto che andiamo a metterci in contatto con il nostro primo ospite, cerco di rispondere a questo messaggio. Il direttore sportivo Pietro Tramai, okay. È il primo in scaletta, occhio Stefano. Allora, ciao ragazzi, ho notato che guardando la partita di ieri la velocità di gioco mi è sembrata nettamente più lenta rispetto alla scorsa stagione, però la nuova Ancona mi piace molto, ma la differenza di categoria mi sembra netta, dunque non capisco chi afferma che questa squadra è meglio di quella dell'anno scorso. Allora, ovviamente una differenza c'è senza dubbio, questo è ovvio, però la Serie D al contempo rispetto alla Serie C, diciamo che è un po' una seconda Serie C, perché poi come vedi trovi anche giocatori effettivamente di categorie superiori che hanno scelto poi di scendere di categoria. La differenza secondo me che viene osservata o messa in evidenza è quella caratteriale, diciamo empatica, che la stessa squadra comunque con la manovra che nel suo 11 trova spazio riesce a costruire, ad avere un'identità, a procurarsi le situazioni più giuste anche in zona in prospettiva, ovviamente per quello che riguarda la zona offensiva. Quindi penso che di questa Ancona piaccia questo. Poi giustamente, ovviamente, è una squadra che deve crescere ancora molto. Ma abbiamo in diretta, sì, il nostro primo ospite, al quale do subito la buonasera. Buonasera e ben trovato a Pietro Tamai, direttore sportivo dell'Ancona. Ciao direttore.
Buonasera, ciao a tutti, buonasera.
Posso darti del tu?
Assolutamente sì.
Grazie, assolutamente sì, perché ti ho visto alla festa, insomma, sei un tipo giovane alla mano, e però grazie, giustamente te l'ho chiesto.
Ma scherzi, figurati.
Senti direttore, andiamo subito al dunque. Dicevamo prima, prima sconfitta stagionale, sì, anche quasi immeritata, lo possiamo dire, per come è arrivata, per come è maturata. Ti chiedo invece quella che è la tua disamina su questa partita con il Chieti.
Ma l'abbiamo vista tutti, abbiamo fatto la gara e abbiamo avuto diverse situazioni che però non siamo riusciti a sfruttare, con molteplici tiri da fuori, che forse è la gara dove abbiamo, delle tre, creato più palle gol e non siamo riusciti a segnare. Quindi chiaramente la squadra ha dato tutto, ha fatto bene, abbiamo subito, si può dire, un tiro in porta o mezzo tiro in porta con il rigore, e anche lì chiaramente forse rivisto al rallentatore, si può dare, non si può dare, io sarei più per il no, però non facciamo, c'è nessun tipo di polemica, accettiamo quello che ci ha dato il campo e dobbiamo ripartire subito da domani per ripreparare la gara di Senigallia.
Ecco, l'episodio del rigore, un pochino l'hai commentato, è un rigore davvero dubbio. Noi abbiamo visto tutti partire l'Auxemmis, sì, è vero, un po' in ritardo, dai pali, però con il braccio talmente tanto alto, verticalizzato, diciamo così, sì, che l'idea che potesse aver colpito direttamente, no, il calciatore prima della palla, insomma, dalle immagini non pareva così.
Esatto, non pareva così, però ormai l'arbitro ha fatto la sua scelta, aveva fischiato e come si suol dire, non si può ritornare indietro. Dobbiamo
no.
prendere di buono la prestazione, dobbiamo prendere di buono che la squadra ha corso, abbiamo iniziato in ritardo come anche il Chieti chiaramente, e ho visto un pelino più in difficoltà fisicamente loro rispetto a noi, anche se abbiamo iniziato più o meno, le date sono similari di inizio preparazione, ho visto una squadra viva e penso che anche la risposta del pubblico, che è la cosa più importante, anche sia una situazione di entusiasmo in questo momento.
Senti,
i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, come vi ha già detto sia il mister che anche Guerini. L'Ancona in questo momento, mi ripeto sulla chiacchierata, che sulle varie chiacchierate che ha fatto anche Guerini, deve crescere come società. Poi chiaramente il campo, se va avanti in questo modo, ci aiuta a farla crescere, perché comunque vada che i risultati sono fondamentali, perché tanto sappiamo che si parla, sì, possiamo fare un campionato bello, però se lo facciamo bellissimo è ancora meglio, chiaramente per la gente soprattutto, ma
certo,
la cosa più importante, come ho detto prima, è far crescere la società velocemente, anche se non è semplice, però ci stiamo lavorando, esatto.
Senti, poi parliamo anche di quello, giusto per dare una conclusione ai commenti sul match di ieri, sì, mister Gadda ha detto, insomma, che l'Ancona è mancata negli ultimi 20 metri, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo con quello che ha detto il mister, perché tanto abbiamo fatto la gara e, come ho detto all'inizio, abbiamo calciato molto da fuori e quindi per arrivare dentro alla fine mancano gli ultimi 20 metri. Nelle altre due gare abbiamo sfruttato più quella situazione lì e ieri non siamo riusciti a sfruttarla. Però chiaramente dobbiamo prendere anche le cose buone e lavorare su quelle meno buone viste ieri per avere una crescita.
Certo. Senti, ti chiedo, non per fare polemica, no. Cioè, se ti dicessi che il Chieti ha fatto la differenza con i cambi, perché comunque strutturalmente ha una rosa un po' più esperta, no? Rispetto all'Ancona, che magari invece ha una seconda linea meno esperta e quindi magari meno incisiva, perlomeno quello che abbiamo visto ieri. Poi è vero anche che dobbiamo considerare tante cose, no? Il fatto che siamo partiti tardi, il fatto magari anche di un budget, no? Più contenuto.
Le parole.
Ecco. Vai avanti tu, allora vai.
Magica, parola magica. No, chiaramente noi abbiamo fatto con quello che si può fare, quello che abbiamo a disposizione, abbiamo cercato di fare il meglio. Poi si può fare sempre meglio, ma si può fare anche peggio. Quindi oggi l'Ancona è questa qua, come abbiamo detto, abbiamo promesso che i ragazzi ce la metteranno sempre tutta e suderanno la maglia, e credo che anche nella qualità delle gare attualmente come gioco espresso penso sia una squadra anche tra virgolette a tratti divertente da vedere. È ancora presto, perché lo sappiamo, ci vogliono le 10, le 12, le 15 partite per assestare un po' il gruppo e l'amalgama di un gruppo completamente nuovo, anche se abbiamo 3-4 ragazzi che hanno già giocato insieme l'anno scorso a Ravenna, ma è stata una scelta ponderata, perché arrivando così tutto di corsa, se è tutto nuovo diventa ancora più difficoltoso. Invece abbiamo messo già dei ragazzi che sanno quello che vuole il mister e aiutano anche gli altri a una crescita più veloce.
Certo.
È una speranza che noi avevamo e che abbiamo ancora, perché non abbiamo ancora raggiunto nulla.
No, però ecco, il bilancio, no, di queste prime 3 giornate, per come siamo partiti, immagino che comunque sia positivo.
Sì, secondo me sì, è positivo, perché abbiamo in queste 3 giornate, più anche ci metto anche la Coppa, abbiamo dimostrato, tra virgolette, una solidità difensiva. Poi abbiamo quasi sempre, a parte ieri, segnato. È la prima gara che non segniamo, e ahimè, non segnando, non siamo riusciti a. Poi siamo andati sotto e non siamo riusciti a o pareggiarla o addirittura ribaltarla. Però è un episodio, perché
certo.
il Chieti ieri a un certo punto non ha più pensato di giocare.
No, si è solo dietro, sì.
E si è solo difeso. Si è difeso bene, ma si è solo difeso.
Senti, però mi hai dato l'assist, perché mi hai detto sì. Ieri è la prima giornata in cui non abbiamo segnato.
Certo.
E allora ti chiedo, spesso durante, no, la fase di mercato, tra l'altro ancora aperto, chiude il 30 certo. settembre, hai spesso parlato del possibile arrivo di un'altra punta, comunque di dover integrare ulteriormente il comparto offensivo.
Sì.
In realtà questo arrivo non c'è stato, è un po' un tuo cruccio, magari ecco, ci stai ancora lavorando o pensi che qualcosa possa arrivare in corsa o dobbiamo aspettare dicembre?
Momentaneamente rimaniamo questi qua, momentaneamente siamo questi e noi siamo molto contenti di quello che abbiamo. Chiaramente quella situazione ci manca, probabilmente ci manca, ci manca, però è anche quella lì dettata da rimanere nei budget e nelle situazioni che la società ci ha chiesto.
No.
Quindi vediamo man mano nella crescita della squadra e come hai detto tu nel mercato, chiamiamolo, di riparazione.
Di dicembre.
Siamo riusciti a dare un 70% di squadra, basso, 70, 65, 70 o 75%, quello che ci manca cercheremo durante queste 10-12 gare che mancano per la riapertura, diciamo, del mercato, che chiude venerdì però riaprirà il 1° dicembre,
sì.
Vediamo cosa ci potrà mancare. Ecco
perché guardando un po' in prospettiva, no, quando magari toccando tutto il ferro possibile ci saranno delle defezioni a livello di comparto offensivo, l'Ancona in questo momento sembra un po' la Martiniello dipendente, nel senso che comunque giocando con la difesa 3 siamo ben coperti e nutriti dietro, no, di cambi davanti, se andiamo a guardare che Belcastro e forse Sambo sono un po' più rifinitori, no? Trequartisti,
sì,
piuttosto
sì,
che punte, abbiamo diciamo Martiniello e Amadori, che sono due attaccanti più o meno con le stesse caratteristiche. Magari ecco, ti chiedo se non pensi ad aggiungere qualcuno che abbia qualità diverse, ma che durante la gara, anche a partita in corsa, ti possa fare ecco, la differenza, come ieri poteva essere stato un Didi o un Ceccarelli, ecco, tanto per...
Sì, 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 assolutamente. No, ma ti dico, noi di valutazioni col mister ne facciamo tante, però in questo momento potrebbe, come hai detto tu, mancarci qualcosa, però abbiamo fatto delle scelte e queste scelte qui le portiamo con i ragazzi che abbiamo fino in fondo. Poi chiaramente, come ripeto, c'è da rivalutare un po' tutto il contesto economico e anche chiaramente successivamente di campo. Ci potrebbe, ripeto, mancare qualcosa, però oggi siamo questi e noi crediamo fermamente in questi ragazzi e in questo gruppo. È stata una scelta fatta sulla base di delle trattative che abbiamo avuto diverse, che molti ci hanno chiesto cifre importanti per quello che è il nostro budget e fabbisogno di gestione di una società.
Sì, abbiamo perfettamente capito la linea e insomma anche la consapevolezza, no, di quello che si ha per quello che si è, diciamo
esatto,
così.
Esatto, non possiamo vendere quello che non ci possiamo permettere. Quindi cioè, la società ha una linea e vorremmo mantenere questa linea qui. Chiaramente chi sposa l'Ancona se lo deve sposare, perché è una piazza importante. E se c'è un giocatore importante, chiaramente non vogliamo devalorizzarlo, però chiaramente noi cercheremo di rimanere con la nostra linea. Poi le scelte si fanno sempre in due, ecco, alla fine.
E certo, aspettando, insomma, come dicevi tu, anche che la società si rafforzi in questa questa annata, in questi mesi.
Ricordiamoci e ricordatevi, e lo sapete bene, che è un mese e qualche giorno che siamo in piedi, quindi secondo me dobbiamo essere, come Ancona, come tifosi, abbastanza contenti. Poi, come ho detto prima, si può fare sempre meglio, si può fare meglio, ma a volte si può fare anche peggio.
Allora, intanto però i nostri radioascoltatori chiedono, c'è Bruno che dice: sicuri che non vogliamo fare niente? La società, è vero, non riesce nemmeno a riunirsi oggi, perché è stata posticipata nuovamente la riunione per l'attestazione delle cariche.
Esatto.
Immaginiamoci se ci sono i presupposti per rimpinguare la rosa. PS, libero c'è Barnabà, che sulla fascia destra in D farebbe la differenza.
Però c'è anche una questione che magari lo sanno, che devono giocare anche degli under. Barnabà non è più under. Noi abbiamo fatto una scelta di mettere lì i 2006.
E certo.
Quindi se prendo un Barnabà, per dire, devo mettere un 2006 da un'altra parte.
E magari devi fare a meno di un Alluci o di un Sare. Che,
di ecco. Cosa? Di un Sare oppure di un Belcastro oppure di un Boccardi. Dopo sono scelte, perché comunque vada va collocato. È un 6, deve giocare al posto del 6, come il 5 al posto del 5.
Eh sì, quindi questa è la regola.
Quella lì è un po' differente dalla C, abbiamo questa differenza qui. Chiaramente, cioè, lo conosco Barnabà da una vita, è un buonissimo giocatore, con questo modulo qui si sarebbe anche, come si suol dire, sposato molto bene, però cioè, purtroppo ci sono delle scelte fatte in estate, un mese fa, ecco, che chiaramente implicano questo campionato agli under.
E poi Massimiliano che dice, che ti chiede, direttore, come valuta Savor?
Savor, secondo me, ieri ha fatto una partita nel primo tempo un pelino timida, però è un ragazzo del 2006, non dimentichiamoci, come tanti altri, noi abbiamo Chemazzoni, Usaini e Cimica, che secondo me sono ragazzi che vanno lavorati e stanno man mano crescendo, chiaramente dandogli del minutaggio.
Sì, tra l'altro ho avuto anche un'occasione nella ripresa.
Sì, esatto.
Sì, lì è stato bravo Mercorelli, che oltre alla sua ha neutralizzato un paio, mi sembra, di
Alluci. Esatto, sì.
Senti, direttore, a proposito di Alluci, davvero un gran bel giocatore là in mezzo, si muove davvero benissimo. Ti chiedo però come sta, perché sia fermo che ieri è uscito per questo problema al flessore.
Lo so dire domani, però sembrerebbe solamente una contrattura, sembrerebbe, però domani dopo facciamo tutte le valutazioni del caso col dottore.
Perfetto, riaggiorniamo il bollettino quindi.
Esatto.
E invece ti chiedo, nel frattempo comunque stanno arrivando altri messaggi che andrò a leggere, ti chiedo invece sì. Com'è questa, come valuti, come giudichi questa tua, questi tuoi primi mesi, ecco, in biancorosso, visto che fino a qualche tempo fa eri alla San Maurese, poi c'è stata questa chiamata forse inaspettata, possiamo dire così, ma insomma ben accetta da parte tua.
Assolutamente, sono molto orgoglioso di essere accostato e di lavorare in una piazza così importante. Quindi cioè, per me è solo un vanto, spero di riuscire a fare il meglio, perché si vede anche solamente ieri, solamente entrare nello stadio e vedere tutta quella gente ti dà dell'entusiasmo, ti crea un'adrenalina particolare. È una piazza che si merita chiaramente altri palcoscenici, cioè non devo dirlo io che sono l'ultimo arrivato, però Ancona lo sa già che si merita altre piazze, altri palcoscenici.
Senti, a livello di squadra ne abbiamo parlato, no? Però sì. Avete fatto un buon reparto anche a livello tecnico, siete diciamo in netta simbiosi. Poi adesso c'è stata anche la new entry Bartoccetti come team manager, confermato sì. Nonostante ecco, le varie tergiveranze. Ecco, però ecco, mi sembra che la squadra ok, ci si lavorerà, dovrà insomma crescere, però mi sembra che il comparto tecnico è abbastanza coeso.
No, assolutamente, tutte le scelte fatte oggi del reparto tecnico, soprattutto quello più restrittivo, legato a me e al mister, tutte quelle scelte lì sono sempre state condivise, anzi abbiamo una collaborazione molto forte su tutto. E quindi oltre a quello anche tutti i collaboratori del mister sono dei ragazzi fantastici che stanno lavorando 24 ore su 24, perché sono sempre sul campo e quindi questa qui è una situazione che come reparto secondo me è un reparto che ha delle persone che la squadra va avanti da sola, ecco, perché sono delle persone professioniste e stanno facendo secondo me un ottimissimo lavoro.
E poi Bruno che ti chiede, direttore, a me è piaciuto molto Gianelli in prospettiva, ricordiamolo, Gianelli che è entrato nella ripresa, e se non sbaglio al posto di Alluci
quando si ha sentito questa fitta Alluci. Allora, Gianelli è un ragazzo che ha fatto tutto il settore giovanile dell'Inter, è un ragazzo che ha avuto un pelino troppi infortuni ed è stato molto sfortunato, è un giocatore che secondo me meritava altri palcoscenici, se no sta crescendo, ha molta qualità, è un ragazzo che si è messo in discussione per l'ennesima volta dopo tutti gli infortuni che ha avuto, ha accettato con entusiasmo la piazza di Ancona e secondo me noi siamo ben contenti di averlo con noi e speriamo che ci possa dare quello che secondo me già sta incominciando.
Gianluca che ti dice, anzi ti dà ragione, direttore, lascia tutto così, la squadra va bene, basta aspettare di crescere.
Sì, lo so, noi ci speriamo, ecco, siamo, come ti ho già detto prima, siamo molto contenti, soprattutto dei ragazzi, come lavorano, perché giustamente le persone non vedono tutto il lavoro in settimana, di come si allenano tutti quanti, quindi a volte mettere qualcosa in più può dare sì, ma può anche togliere se magari non metti la persona giusta. Quindi in questo momento abbiamo trovato un equilibrio e ce lo teniamo stretto.
Senti direttore, adesso domenica si volta già pagina, anche se è lunedì, e sì. Domenica l'Ancona ritroverà la Vigor Senigallia, già affrontata in Coppa Italia, anche lì insomma è stata una bella partita, persa ai rigori, e, sì. Insomma ci sarà voglia di rifarsi, no? Anche da quel lato.
Ma sì, ma quella era una gara che chiaramente era non ci conoscevamo, sia noi che loro, nel senso non ci eravamo mai affrontati, e la gara di domenica sarà tutta un'altra gara, sarà una gara completamente diversa, ci sono in palio i punti, anche se un turno di coppa è importante, però i tre punti secondo me hanno tutto un altro sapore, quindi sarà una gara... che noi abbiamo voglia di riscatto, perché dopo quella di domenica abbiamo voglia di scendere subito in campo, e chiaramente poi in derby, i derby parlano sempre da soli, sono gare che alla fine come si suol dire,
si preparano da soli, si commentano da soli. Allora, Moreno 63 ti scrive: ieri ho visto la squadra un po' lenta nelle ripartenze. Secondo lei, direttore, la settimana complicata per il maltempo può aver influito in questo?
No, posso dire di sì, ma non dobbiamo trovare nessun tipo di scusante, perché chiaramente non ci siamo allenati bene come immagino le altre settimane, però non è la scusante. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto sempre quello che abbiamo fatto le altre settimane, spostando chiaramente i campi di allenamento dovuto alla situazione, ma non è questa qui una scusante, assolutamente.
E poi c'è una battuta, c'è questo radioascoltatore che ci dice che c'è Ballotelli libero. Però so che Ballotelli era stato offerto al Chieti.
È stato offerto al Chieti e anche al Desenzano, però non ha accettato lui di scendere in Serie D.
In Serie D, ecco. Vabbè,
quello che mi è arrivato dopo non so se è giusto, ecco.
No, quella del Chieti la sapevo anch'io, e quindi portano le storie. Allora, vediamo se ci sono altri SMS, altrimenti ti libero, che so che hai insomma un impegno. Sì. Questo l'abbiamo letto, Stefano, vediamo se ce ne sono altri tra Facebook e eccolo qua. Ho conosciuto più che un direttore un uomo di calcio, una grande persona dentro e fuori dal campo, un piacere stare in questa realtà, squadra costruita in così poco tempo, che sta dimostrando pian piano di crescere, un gruppo che gioca più e chi gioca meno, che sta dimostrando e onorando a pieno la maglia. Ci vorrà tempo, ma questa squadra saprà dimostrare il suo valore, per ultimo ma non per importanza. Un grazie alla Nord. Ok, comunque ecco, c'è una valutazione positiva al lavoro che in così poco tempo tu in primis, ma poi tutta l'area tecnica, avete fatto.
No, l'abbiamo fatta tutti assieme. Si vince, si perde, è una frase fatta, ma è la verità. Con me è così, ma penso con tante persone, siamo tutti sulla stessa barca, dal presidente al magazziniere, quindi si gioisce tutti assieme, e quando c'è una sconfitta, ahimè, si piange, anche se è un po' forte, si piange tutti assieme.
Allora, qual è, Piercarlo scrive: qual è il motivo per cui riusciamo a sviluppare poco gioco sulle fasce? Si vedono poche sovrapposizioni.
Questa è
una domanda per mister Gadda.
Del mister.
Certo.
Io chiaramente...
Io gli do le pedine,
anche,
poi...
anche quello, ma sono cose che dopo in camera caritatis ce le diciamo io e l'allenatore. Chiaramente sono situazioni da lavorare. È un po' tutto legato al discorso della conoscenza e chiaramente...
E anche dell'avversario, anche, perché
anche
ieri poi...
Chiaramente, anche dell'avversario, assolutamente.
Si creavano degli spazi, perlomeno nel primo tempo, poi anche un po' ad inizio ripresa, tra Cordova e Guerriero, per cui magari lì, ecco, l'inserimento, piuttosto che preferire, no, la corsia, era più opportuno.
Certo. No, dopo gli sviluppi di gioco sono situazioni legate sempre alla gara. Però quello che ha detto il telespettatore è una cosa che il radio, l'ascoltatore, scusami,
è uguale,
ci può
uguale.
Stare, ci può stare, perché sono comunque vada delle situazioni tecniche che uno vede e possono essere corrette, assolutamente.
Sì, poi dipende, il gioco cambia da partita a partita, perché mi sembra anche di ricordare che invece a Fermo sulle fasce ci abbiamo insistito con
parecchio.
Savor, e più con Savor forse che con Marino, poi ovviamente dipende.
Anche a Senigallia con Marino abbiamo fatto diversi cross, siamo arrivati sul fondo spesso, anche con Savor a Senigallia, parlo di Coppa, a Recanati un pelino di meno, però sai, dopo, come hai detto tu prima, ogni gara fa storia a sé, chiaramente
sì.
Trovi un avversario diverso. Ieri a un certo punto il mister si è messo 4-2-3-1,
sì.
perché dovevamo riprendere la partita, quindi abbiamo anche noi messo dentro un altro tipo di modulo, però sono situazioni, ecco, sono situazioni legate alla gara
e all'avversario. Allora, direttore, ti saluto con questo messaggio di Bruno che ci dice a tutti quanti fondamentalmente, ma un bravo al direttore, glielo vogliamo dire? E allora noi
sì,
ti diciamo bravo e continua così e anche meglio così.
Non abbiamo ancora fatto nulla,
appunto,
ma ce
però,
la metteremo tutta per arrivare il più in alto possibile.
Siamo sulla buona strada, dai.
Okay?
Grazie direttore,
grazie
a presto e buon lavoro.
Grazie a tutti, grazie.
Bene, lasciamo il direttore sportivo della SSC Ancona, Pietro Zamai. Ringraziamo la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato. Allora, a proposito delle domande che ci state facendo, come ha detto già Silvia in apertura, non c'è stata la riunione che doveva divulgare le cariche sociali, slitta tutto alla prossima data.
La data diciamo non è ancora stata
fissata,
specificata
per appunto problemi relativi alla presenza di tutti gli addetti. Mancava insomma un personaggio importante che non, per problemi personali, diciamo fisici, una malattia, e quindi tutto è stato rinviato a data da destinarsi, insomma i primi di ottobre per le cariche sociali. Attenderemo con trepidante attesa. Nel frattempo sono andato a curiosare in casa Vigor, perché molti già stanno chiedendo per i biglietti.
Qual è il circuito, insomma?
In realtà non risulterebbe un circuito, ma la vendita al botteghino, perché si può fare il biglietto anche domenica. Io sono andato a vedere in casa appunto dell'Avezzano come avevano risolto il problema del match, ma anche in questo caso non figura un circuito per la prevendita, ma veniva riportato.
Ma prima della riunione del GOS, Stefano, non ci saranno comunicazioni, per cui magari tra domani, dopodomani
si saprà qualcosa di più. Quindi ecco,
più.
State calmi, sicuramente visto anche i precedenti, per quello che riguarda gli ospiti, di solito a Senigallia viene aperto poi il botteghino dello stadio per permettere l'accesso, quindi per quello che riguarda il match che hanno disputato veniva appunto riportato che il botteghino ospiti dello stadio Bianchelli aperto la domenica, giorno della gara, prezzo biglietto in quel caso era stato di 10 euro under 12 omaggio, e poi quindi dateci tempo, ovviamente andremo a darvi ulteriori indicazioni come le avremo, state tranquilli, calmi, insomma l'importante è esserci. Nel frattempo però ti avevo preparato qua, vediamo se ci sa più, o è saltato come al solito, perché di solito qui salta tutto quando ci concentriamo su un altro argomento, però eccolo qua, guarda. Questo qui era il comunicato della società.
Eh sì, parliamo di abbonamenti, 1751 volte grazie. Terminata la campagna abbonamenti, l'Ancona intende ringraziare seriamente i propri tifosi, sostenitori e appassionati. Sono 1751 gli abbonamenti sottoscritti, una cosa che ci gratifica per l'amore di tutti voi verso i colori della nostra amata Ancona. 1751 abbonamenti sottoscritti, un traguardo non banale per una piazza come la nostra, ferita calcisticamente parlando ovviamente, dopo non ultimo col 4 giugno scorso. Quindi il ringraziamento da parte della società a tutti questi 1751 abbonati, questo è il dato ufficiale che ci ha comunicato appunto la società oggi. Ieri si è conclusa la campagna abbonamenti, non c'è stata data nessuna notizia di un'eventuale proroga, per cui per noi ufficialmente la campagna abbonamenti si è chiusa ieri e poi vedremo insomma se qualcosa cambierà, ma ad oggi è così. Ricordo anche che ci abbiamo l'ospite.
Sì, intanto come finisce questo ricordo? No, cosa devi ricordare?
No, lo ricordo dopo, dai.
Ricordi dopo? Vabbè.
Sì, sì, perché poi dopo devo andare a fare. Beppe Gallozzi, buonasera, firma del Corriere Adriatico.
Buonasera Silvia, buonasera a tutti i radioascoltatori e buonasera ovviamente a Stefano Fera, padrone di casa.
Ecco, non poteva...
E io la ringrazio anche perché su un suo articolo è stata nominata la radio a proposito di un ospite che abbiamo avuto in diretta qua sulle nostre frequenze, quindi... Adesso bisogna anche ricordare e ringraziare quando veniamo citati in maniera pulita, no? Perché c'è un altro modello di citazione che è negativa.
Che non ci piace.
No.
Esatto, bravo. Occhio sempre alle citazioni, diciamo che queste sono citazioni che fanno piacere.
Esatto.
Sì. E quindi vanno ringraziate. Senti Peppe, non poteva mancare la disamina al match di ieri contro il Chieti insieme a te. Dicevamo una sconfitta un po' ingiusta, no? O meglio non meritata, perché tutto sommato in campo ieri a livello di situazioni, no, offensive si è vista di più l'Ancona che non il Chieti. Fatta eccezione quell'episodio dubbio che però ha messo in salita la gara per i dorici.
Assolutamente. Assolutamente d'accordo con la tua disamina, la sconfitta di ieri non ci sta ai punti, non ci sta per quanto visto, non ci sta per numero di occasioni, per modo di gioco prodotta, insomma è una partita laddove il Chieti raccoglie assolutamente di più rispetto a quanto seminato, e il calcio anche questo, il bello e il brutto del calcio fa parte insomma tutto di questo grande gioco, però oggettivamente ieri l'Ancona meritava di più, se non la vittoria quantomeno il pareggio, però non meritava assolutamente di uscire sconfitta, di perdere appunto punti in casa, tra l'altro lo stesso Chieti porta via una posta in palio da un campo come il del Conero, che indubbiamente è tra i due o tre campi più difficili della categoria. Non so quante squadre riusciranno a prendere i punti al del Conero, quindi per il Chieti la vittoria di ieri, per questo che è stata festeggiata così a fine gara, è una vittoria importantissima per com'è maturata. L'Ancona perde non avendo subito un tiro nello specchio della porta, perché l'Auxemis non ha effettuato una parata, perde con il portiere avversario Mercorelli, a cui penso tutta la stampa unanime abbia dato nessun voto inferiore al 7, e perde soprattutto con un rigore. Permettimi di dire, Silvia, solitamente non mi sbilancio, in questo caso voglio sbilanciarmi molto molto generoso, perché è vero che l'Auxemis esce in ritardo, è vero che esce un po' in maniera scomposta, ma l'Auxemis anticipa nettamente la palla cambia proprio direzione dopo l'uscita del portiere, e soprattutto c'è questo impatto con l'attaccante avversario Ceccarelli. Ora il nuovo regolamento parla proprio di questo aspetto, dice che il direttore di gara è tenuto a valutare l'impatto proprio tra i due. Ricordiamo che in Serie D non c'è l'ausilio di tecnologia, non c'è il VAR come invece avviene nelle serie maggiori, laddove queste situazioni sono avvenute e avvengono. Quando ci sono situazioni di questo tipo, a mia memoria, diciamo che nell'80-90% dei casi viene tutelata più la figura del portiere rispetto a quella dell'attaccante. Ho visto un direttore di gara molto deciso nell'assegnare il calcio di rigore, sinceramente non lo so, ha lasciato veramente tanti dubbi. Un rigore del genere si vede poche volte, perlomeno, quindi dispiace anche per questo motivo, ma al netto di tutto è stata una direzione di gara secondo me non sufficiente, quella del signor Balducci di Empoli, anche proprio nella gestione dei cartellini
e anche dei tempi, no?
Ma assolutamente ha concesso tante perdite di tempo, ma poi emblematica quella punizione proprio confusa, no, da parte dell'arbitro, che ha suscitato anche le risate in tribuna di tante persone, poi la decisione è cambiata in corso d'opera. Secondo me siamo purtroppo per l'Ancona incappati in una giornataccia da parte del direttore di gara e niente, ci prendiamo questo episodio. L'Ancona dal canto suo ha avuto il momento migliore a inizio ripresa nel primo quarto d'ora, laddove ha avuto quelle tre palle gol nitide, quelle due conclusioni ravvicinate consecutive di Allucci e Savor, e poi quella di Belcastro, e lì Mercorelli ha fatto la differenza, perché onestamente ha fatto tre parate importanti che hanno permesso al Chieri di non andare sotto. Fosse andata sotto, la formazione teatina sarebbe stata dura poi riprenderla, perché comunque l'Ancona è una squadra che dietro ha mostrato solidità, soprattutto a centrocampo, soprattutto sì, in marcatura, quindi è andata così, questa è la mia analisi, e dispiace perché l'Ancona non meritava di perdere.
E sono d'accordo. Entriamo un po' più nel dettaglio. Se la settimana scorsa dicevamo di un'Ancona che non spreca, ecco, forse nella giornata di ieri qualcosina sprecato negli ultimi 20 metri, nonostante, come hai ricordato tu, le occasioni se le ha cercate. Insomma, ha avuto anche la reazione, se vogliamo, no? dopo l'episodio del rigore.
Guarda, dopo tre giornate di campionato, ma sostanzialmente parliamo di cinque gare ufficiali, no? che l'Ancona gioca tra campionato e Coppa Italia, io penso di poter arrivare a una prima disamina di un microciclo, perché comunque parliamo di cinque giornate. Difesa e centrocampo sinceramente danno garanzie, perché sono affidabili, perché Kodromas è leader al centro della difesa. Ieri mi è piaciuto molto Magnanini come esordito con personalità, senza paura. Boccardi un po' meno bene in fase di impostazione, però quando deve marcare l'uomo difficilmente si fa scappar via, quindi ti dà comunque tanta affidabilità. E poi non dimentichiamoci che in panchina c'è un giocatore come Rovinelli, che comunque è esperto, lo stesso Bellucci, quindi il reparto difensivo c'è. A centrocampo la mediana composta da Allucci, Sare e Gulinazzi è un po' il punto di forza di questa squadra, una squadra che palleggia, che crea gioco, che sa pressare, sa recuperare palla. L'analisi specifica te la faccio per l'attacco, perché ieri secondo me è emersa una cosa: se non fa gol o comunque se non arriva alla conclusione Martiniello, emergono dei problemi in termini realizzativi per l'Ancona. Perché? Perché Belcastro sostanzialmente non è una seconda punta, è più un trequartista per attitudini, è un giocatore che è abituato a giocare qualche metro più indietro. I due giovani che sono entrati nella ripresa, che sono Sambu e Amadori, sono sicuramente due ragazzi di prospettiva, ma per un modulo a una punta sono forse un po' leggeri. E quindi ecco, non vorrei che ci fosse una sorta di chiamiamola dipendenza da Martiniello, ovvero quando Martiniello fa meno bene, perché ieri secondo me rispetto alle altre quattro partite ha fatto meno bene, e l'Ancona va in difficoltà. Quindi secondo me, se proprio bisogna trovare un spero nell'uovo a questa squadra, trovare una soluzione alternativa al bomber Martiniello di queste prime giornate, perché può sicuramente capitalizzare di più una mole importante che viene espressa, perché l'Ancona comunque esprime una mole di gioco importante, arriva diverse volte davanti alla porta, e insomma, se trova un'altra soluzione offensiva penso che si può divertire.
Eh sì, ne abbiamo parlato di questo con il direttore sportivo, ma ci ha fatto capire che tutto eventualmente slitterà a dicembre, nonostante ancora il mercato di Serie D sia aperto, no? E quindi magari potrebbe anche esserci eventualmente, no, l'occasione, però lo ha fatto capire che probabilmente sarà una considerazione che verrà fatta a posteriori, anche magari tenendo d'occhio a che punto è l'Ancona al 30 novembre.
Sì, penso che abbia detto un po' tutto. Poi è chiaro che il DS Tamai fa anche il gioco delle parti, no? Perché
certo,
spiega un po' com'è la situazione. È ovvio che
se capita l'occasione.
Sì, io penso che lui chiaramente sia in attesa, però è una decisione che deve prendere la società, questa. Cioè, se la società autorizza un altro movimento sul mercato o altri due movimenti sul mercato, questo non possiamo saperlo. Allora io penso che Tamai abbia già pronte perlomeno una o due figure pronte, da uno o due tasselli pronti ad essere inseriti. Se invece diciamo che resta ferma questa posizione, che è quella un po' nota, ovvero quella di aspettare dicembre ed eventualmente capire dove possa trovarsi questa squadra, allora il discorso è differente. Chiaro, Silvia, cosa serve a questa Ancona? Serve sicuramente davanti un'altra soluzione, una soluzione che può essere o una seconda punta per consentire di giocare con un attacco a due e magari arretrare un po' Belcastro per permettergli di giocare nella sua posizione naturale, oppure oggettivamente un altro centravanti impostato, no? Di struttura, come può essere, non so, un Bianchimano, un Pesaresi, cito due nomi.
Diverso da Martiniello, insomma, con caratteristiche.
Esatto, un centravanti diverso, perché comunque l'Ancona in questo momento ha Martiniello, che è un giocatore che sa far reparto da solo, che vede la porta, che quando calcia può far gol, e poi ha due giocatori di giovani di profondità come Amadori e Sambu, che sono però due giocatori che secondo me vanno meglio in un reparto a due piuttosto che in un reparto con un'unica punta, quindi servirebbe forse un giocatore più piazzato, mi vengono in mente, ti ripeto, Bianchimano della Fermana piuttosto che Pesaresi della Vigor Senigallia, insomma quel tipo di giocatore. E poi forse azzardo qualcosina in mezzo al campo, quando magari tre giocatori che ho citato prima, uno dei tre viene meno, secondo me si sente, perché comunque quando ieri appunto Alluce e Sare hanno abbandonato il terreno di gioco, inevitabilmente l'Ancona in termini proprio di palleggio, comunque di presenza, quindi qualcosa ha pagato, ma stiamo veramente cercando di il pelo nell'uovo, come si dice, secondo me in questo momento per quelle che sono le premesse tutto ottimale. Certo, se dovesse arrivare il semaforo verde della società, io penso che il DS Tamai possa intervenire con questi due tasselli, un qualcosa di simile come è accaduto su Magnanini. Vedi, si è creata questa situazione, la società ha autorizzato e Magnanini è stato preso. Magari da qui a lunedì, che si chiude il mercato, c'è una situazione simile, potrebbero avvenire questo tipo di situazioni.
Ecco, però insomma mi hai dato un altro assist, la società però ogni tanto tergiversa, no? Come ad esempio sulla questione delle cariche, riunione fissata oggi, nuovamente posticipata. Massimiliano che scrive: Peppe, dicelo te, perché non si sono visti i vertici.
Perché ci sono stati dei problemi di salute da parte del dirigente Robert Egidi, è notizia, quindi sostanzialmente la possiamo dare, e l'impossibilità di Robert Egidi a prendere parte a questo tipo di riunione ha, diciamo, fatto sì che i soci la rinviassero all'inizio della prossima settimana, quindi questa è la motivazione, diciamo che questa volta c'è una motivazione, ecco. La scorsa volta, continuo a dirlo, non c'era una motivazione, furono date delle motivazioni di facciata, ecco, questa volta la motivazione c'è, rientra nei problemi di salute al dirigente Robert Egidi, che ha fatto parte del primo direttivo, quello tecnico, per iscrivere l'Ancona alla Serie D, e insomma, da quello che si vocifera, dovrebbe diventare il o uno dei vicepresidenti, perché appunto le indiscrezioni che ci arrivano è che per la vicepresidenza dovrebbe essere in quota Marconi, diciamola così, e quindi Robert Gidi è uno dei candidati.
Ok, Polci presidente, rimane questa la nota, così come, ecco, era stato detto o si supponeva i giorni scorsi?
E le indiscrezioni perlomeno ci danno così, poi è normale che fino a che queste cariche non vengono ufficializzate bisogna sempre rimanere con un ipotetico, però dagli accordi che sembrerebbero essere stati trovati comunque dai due soci, quindi da Massimiliano Polci e Stefano Marconi, la carica di presidente dovrebbe essere assunta da Massimiliano Polci. Io ricordo anche che Stefano Marconi aveva, proprio su Radio Tua, se non vado errato, quest'estate, proprio escluso la sua candidatura a presidente, quindi diciamo che la figura dovrebbe essere Massimiliano Polci con un vicepresidente o due vicepresidenti, non è escluso assolutamente questo scenario, in quota Marconi, quindi proprio per un equilibrio tra le parti.
E aspettiamo, perché ci sarà ancora un'altra settimana da attendere. Invece volevo chiederti, perché mi incuriosisce poi la risposta che mi darai. Prima un nostro radioascoltatore ci chiedeva come mai, insomma, sente spesso dire, dopo queste tre giornate, diciamo, che abbiamo visto un po' tutti l'Ancona all'opera, che l'Ancona di quest'anno è meglio di quella dell'anno scorso, nonostante lui stesso, questo nostro radioascoltatore, sottolinei il fatto che comunque c'è una netta differenza tra il campionato di Serie C rispetto a quello di Serie D, dove, ecco, la qualità forse è più inferiore. Quindi come mai, ecco, nonostante questo dato che è sotto gli occhi di tutti, però piace di più questa squadra? Io ho dato la mia risposta, adesso voglio sentire la tua.
Guarda, al di là della differenza di categorie che rende un po' in impossibile fare un paragone del genere. Io ti rispondo banalmente perché questa è una squadra che gioca a calcio, secondo me. Gioca a calcio, gioca la palla, diverte, non ha paura di sbagliare. Lo scorso anno, secondo me, non, per larghi tratti del campionato non abbiamo visto giocare a calcio, quindi il pubblico che va allo stadio vuole divertirsi, è la storia più vecchia del mondo, più giusta del mondo, che vale in ogni categoria. Ti faccio un esempio, Silvia, io sabato ero in treno, sabato pomeriggio mi guardavo Juve-Napoli, partita insomma ai massimi livelli, e onestamente non riuscivo a capire cosa mi tenesse attaccato al cellulare a guardare Juve-Napoli, perché è una partita che non mi dava nessun tipo di contenuto. E quindi credo che la gente voglia vedere giocare a calcio. L'Ancona gioca a calcio, seppur in Serie D gioca a calcio, costruisce, tiene la palla per terra, fa vedere qualche schema da palla inattiva. Io penso che sia quello la motivazione. Secondo me la gente si diverte, e
sì,
questa è una cosa importante.
Sono d'accordo con te. Abbiamo, perlomeno per quello che abbiamo visto finora, una difesa solida con un centrocampo che difende ma costruisce, e poi insomma abbiamo visto le occasioni le crea, ed è proprio questo, secondo me, che piace ai nostri tifosi, che poi si lasciano, no, anche dei commenti giusti anche, no? Però positivi nei confronti di questa squadra.
Ah, sì, sicuramente. E la squadra gioca bene, una squadra che lotta, una squadra che lascia tutto in mezzo al campo, che ha dei valori assoluti alti, Silvia, secondo me, perché io penso a delle individualità come Kodromas, come Alluci, come Martiniello, come Belcastro, Gulinatti, bravissima, Sare. Cioè, questi sono giocatori di categoria superiore, cioè indubbiamente la Serie C che abbiamo visto, comunque tanti giocatori che abbiamo visto anche giocare con l'Ancona negli anni scorsi, cioè non sono così superiori a questi sette che ti ho nominato.
No, ma poi hanno un carisma, ecco, non so, una voglia, no, di fare, di provarci, come dicevi tu, che ecco spesso l'anno scorso è mancata.
Guarda, ma non solo lo scorso anno, anche due anni fa, cioè
sì,
nel
sì.
senso, tanti, ma poi sai, sono questi ragazzi, e spero che possano mantenerlo per tutta la stagione. Hanno un atteggiamento positivo, hanno un atteggiamento, la cultura del lavoro, il fatto comunque di, ieri vedevo anche in alcuni momenti, no, magari quando il compagno era in difficoltà, cerchiato dagli avversari, andavano a supporto del compagno, c'era questa voglia poi di recuperare la partita fino alla fine. Ho visto un ragazzo come Amadori, che è molto giovane, comunque dannarsi l'anima per cercare di pareggiare, questa voglia di andare a prendere la palla, di far rinviare subito il portiere. Sono quelle piccole cose, e questo, permettimi, hanno grandi meriti comunque i Massimo Gadda, i Andrea Bruniera, Vincenzo Guerini, ma penso anche al vice di Massimo Gadda, che quel Paolo Sciacaluga, che ha tantissima esperienza di professionismo. Questo fa capire che lo staff tecnico che segue l'Ancona è uno staff sicuramente di primo ordine, e sta dando la propria impronta alla squadra.
Eh sì, diciamo che hanno tatuata la maglia al corpo, così, giusto per farci capire come poi vanno le cose durante gli allenamenti e nell'approccio, no, all'allenamento stesso e ai ragazzi. Senti Peppe, poi ti saluto, c'è Gianluca che ti chiede se hai visto Cristian Totti ieri.
Non ho visto.
Beh, non so,
l'altro girone, non ho visto l'altro girone, quindi non so dirti. In ogni caso, prima leggevo anche un messaggio che qualcuno parlava di Balotelli, no?
Sì, libero, sì, l'abbiamo fatta la battuta.
Ecco, io dico questo, che forse la forza di questi ragazzi che sta così colpendo la gente è proprio, vedi, che non ci sono prime donne, non ci sono figurine, non ci sono giocatori che arrivano magari con pensieri diversi da quelli del fare i professionisti. Ecco, quindi il mio auspicio è che possa rimanere questo il target dei giocatori. Ecco, sempre
però c'è personalità, eh?
Certo, no, ma deve esserci. Però ricordi lo scorso anno che c'è stato, per mesi si parlava tanto di quello che i giocatori facevano fuori dal campo, no? Perché ricordo il caso Prezioso, ricordo tante cose. Ecco, l'Ancona non ha bisogno, secondo me, del nome altisonante piuttosto che della figurina, ma ha bisogno di ragazzi per bene, professionisti, che sudino la maglia e che si sentano parte integrante del progetto. Quindi, secondo me, il target dei giocatori preso dal DS Tamai è giusto. Ora, se dovessero arrivare altri due accorgimenti da qui alla fine del mercato, bene, se no arriveranno a dicembre, ma la squadra su cui può contare Massimo Gatto è una squadra che può dire la sua e secondo me venderà cara la pelle contro ogni avversario.
Allora, Paolo da Monte San Vito, per Peppe, tutti questi grandi giocatori di squadre come Chieti e Samb, come dice il direttore Tamai, possono anche crepare lo spogliatoio, poi sempre tre under devono giocare.
Sì, sì, ha ragione, il discorso degli equilibri è fondamentale. Adesso il Chieti, tolto Ceccarelli che è entrato ieri negli ultimi minuti, dovrà inserire tutti questi giocatori con un passato da professionisti all'interno comunque della rosa. Poi sai, ti si inseriscono in un meccanismo collaudato, sono giocatori magari poco abituati a fare la panchina, quindi devono giocare, non è sempre facile, non è sempre facile andarli a gestire, quindi i rischi arrivano, vero pure che se vuoi arrivare, se hai partito in ritardo e vuoi vincere il campionato, perché il Chieti insomma mi sembra che non si sia nascosto anche in relazione alla proprietà che insomma è al comando adesso, poi il target che devi prendere è di quel tipo lì, non c'è mai una ricetta fondamentale, Silvia. Io sicuramente in questo momento ritengo molto positiva la rosa dell'Ancona per atteggiamento, per qualità, per spirito di abnegazione, quindi sinceramente mi tengo questi ragazzi e ci fosse la possibilità di impreziosirla ancora, però adesso sarebbe veramente questa è una scelta, insomma una decisione che deve assumere la società e che sicuramente assumerà in relazione a varie componenti, ma non dimentichiamoci mai che la vera sfida di questa stagione è diventare forti fuori, prima fuori e poi dentro,
certo,
al campo.
Che è la base, ecco, l'abbiamo visto.
Quindi adesso la priorità è quella che vengano stabilite le cariche del direttivo dell'Ancona, perché quello è il punto uno di ogni altro discorso. Il punto zero era l'iscrizione al campionato, il punto uno è chiaramente questo.
Allora, Massimo, una mia considerazione per tirar fuori due parole a Micciola, ci voleva una pazienza da frate, conta mai tutta un'altra musica. E poi, se Stefano mi aiuta ad andare un po' più indietro, facevano considerare, eccolo qua, Roberto, il centrocampo di quest'anno è superiore a quello dell'anno scorso, che era scarso, non ci voleva tanto, dato che lo scorso anno il playmaker era Gatto. Vabbè, sono considerazioni, diciamo che quest'anno questo centrocampo ci piace.
Beh, c'era anche Colli Sacco lo scorso anno, però a centrocampo è un giocatore che poi è salito di categoria, che ha fatto comunque tanti gol, c'era anche un giocatore come Paolucci, insomma.
C'erano altri profili, altri caratteri.
C'erano anche dei giocatori, insomma, che secondo me non era tutto da buttare via a centrocampo dello scorso anno. E quello di quest'anno però è molto, secondo me, molto valido, in centrocampo che anche in categoria superiore secondo me non sfigura, quello sì, però lo posso dire senza problema.
Massimiliano, Peppe, te l'avevo detto che vinceva il Milan, sei contento?
Non pensavo sinceramente, visto. Vedi, il Milan ha fatto, tergiversando su altro argomento, è stato bravo e coraggioso l'allenatore perché ha dato la sua impronta alla partita e ha avuto ragione.
Un allenatore mi ha detto: quando ti danno per favorito sui derby, va che li perdi. Quindi all'Inter è successo questo. La davano per favorita, poi invece.
Esatto, penso che sia andato assolutamente così, ma soprattutto penso che ieri, penso che il Milan abbia fatto una bellissima partita, ha giocato all'attacco. Poi quando vedi giocare a calcio, piace a prescindere, no, agli stessi giocatori, quindi è per questo che magari l'Ancona piace, che è piaciuto il Milan ieri, che piacciono tante squadre che la palla la giocano, quindi dai, io penso che questa nuova filosofia stia prendendo sempre più campo e speriamo che lo prenda sempre di più.
Testa alla Vigor, adesso è forza Ancona, Peppe, e a te buon lavoro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, come sempre, ci sentiamo lunedì prossimo. E saluto a tutti i radioascoltatori.
Ci saluti via Berti, ce la saluti, eh?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ciao Stefano.
Ciao Peppe, ciao. Grazie.
Lasciamo Peppe Gallozzi, Corriere Adriatico in via Berti, ovviamente, quindi casa proprio del giornale, del mitico Bugiardo d'Ancona. Ci fermiamo un secondo, pubblicità, poi andiamo con l'ultimo ospite in scaletta. State con noi.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Sono volontario perché ogni giorno servo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. Perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Punto Biancorosso.
Va che ci siamo, siamo in onda. Ho raggiunto nel frattempo anche il nostro prossimo ospite, che ormai è un ospite fisso qui da noi. Perché non lo trovo, vabbè, adesso ricreo l'immagine che mi è saltata tutta quanta, però intanto ci andiamo, andiamo da quelle parti su.
Lo presentiamo,
dove andiamo?
Verso? Sportivo della Castelfrettese, ma anche giornalista, insomma, uno che ne sa molto più di noi. Ciao Daniele Tittarelli.
Ciao Silvia e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e ovviamente un saluto a Stefano.
Senti, prima di addentrarci nel campionato di Serie D, andando ad analizzare la terza giornata del Girone F, ti chiedo, insomma, com'è la situazione del campo sportivo a Castelferretti? Avete avuto problemi, no, con l'alluvione, tant'è che, insomma, la prima partita di campionato è stata rinviata, se non sbaglio, quella col Borghetto.
Sì, ci sono stati gravi problemi, anzitutto per la popolazione che ha ricevuto ovviamente disagi notevoli. Abbiamo rivisto purtroppo immagini simili a quelle di Senigallia un paio di anni fa e poi di conseguenza anche gli impianti sportivi, con un impianto l'Amadio di Falconara Marittima, quello in sintetico dove si allenano i settori giovanili, ma anche le squadre tipo Falconarese, Olimpia Falconara, completamente distrutto, quindi inagibile, e lo sarà per lungo tempo, mentre il campo di Castelfretti principale, il Fioretti, è allagato, quello logicamente con il passare delle giornate, con le temperature che si stanno alzando, quel problema lì sarà risolto in breve tempo, però il problema principale è quello dell'Amadio, che riguarda gli allenamenti del settore giovanile con i ragazzi, della scuola calcio, che in questo momento non hanno un campo, tenendo presente anche che il Roccheggiani di Falconara è chiuso per lavori alla tribuna, quindi due campi del comune in questo momento sono inagibili e per gli allenamenti, le partite, specie del settore giovanile, ci sono gravi problemi.
Certo, è tutto, insomma, in subbuglio, fermo, ecco, possiamo dire così. Quindi il debutto della Castelfrettese arriverà la settimana prossima contro il Montemarciano di Mister Caccia, insomma un bel colosso.
Sì, è un derby importante, ma tra squadre forti, perché il Montemarciano la scorsa stagione è arrivato allo spareggio finale contro il Tavulli, ha perso per un rigore sbagliato, si ricandida anche in questa stagione ad un campionato di vertice e quindi sarà subito un esame importante per la Castelfrettese, che è retrocessa dalla promozione e vorrebbe riscattarsi da subito.
Eh sì, allora in bocca al lupo alla tua squadra, Daniele, e vediamo adesso invece i risultati della terza giornata del Girone F. Parto dall'unico derby che si è giocato, ovvero quello tra l'Atletico Ascoli e la Fermana, una Fermana che ritrova la vittoria dopo la sconfitta contro l'Ancona e un Atletico Ascoli che dopo un buon avvio di campionato si ferma. Un po' una sorpresa forse questo risultato.
Sì, sorpresa, perché la Fermana aveva avuto quella battuta d'arresto contro l'Ancona, poi è partita, come diciamo sempre, in netto ritardo il 18 agosto contro l'Atletico Ascoli, che è stata una delle squadre che ha programmato la stagione per tempo, ha effettuato una campagna acquisti mirata, è partita verso il 20-25 luglio con la preparazione, quindi più avanti, una squadra competitiva. Vincere ad Ascoli a Monticelli non è mai semplice, la Fermana ci è riuscita, finora in trasferta ha volato perché ha vinto sia la prima Recanati e questa a Monticelli contro l'Atletico Ascoli, in trasferta viaggia a punteggio pieno. È una Fermana che comunque i giocatori alla fine li ha, è riuscita a costruire un organico perlomeno sulla carta competitivo, basti pensare Bianchimano, che è un attaccante che ha sempre militato in Serie C, poi c'è Ferretti e tanti altri giocatori comunque sia competitivi. Ecco, questo il gap del ritardo netto con cui è stata costruita, poteva rallentarla, ma è partita discretamente, così come era partita l'Ancona nelle prime due partite. Fermana che aveva anche la penalizzazione da colmare, senza quei punti lì sarebbe ancora più in alto in classifica.
Ecco, e poi andando così a guardare, no, l'alta classifica, dove troviamo l'Aquila, la Vigor Senigallia, il Fossombrone e il Sora, che si dividono così il vertice con i 7 punti, balza all'occhio insomma, la continuità della Vigor, che non trova la terza vittoria consecutiva, ma resta comunque in vetta e resta comunque con questa continuità positiva di risultato. Al contempo invece il Fossombrone, nonostante gli impatti con il Termoli, comunque resta sempre in alta classifica, e ovviamente l'Aquila che sta venendo fuori con la vittoria sulla Recanatese, una Recanatese che non c'ha verso di svoltare in positivo in questo avvio. Ecco, ti ho messo dentro al calderone un po' di squadra, adesso vedi tu dove vuoi cominciare.
Sì, secondo me lo 0-0 della Vigor magari anche stretto, o quantomeno sulla carta poteva provare a vincere a Isernia, anche se giocava nel campo neutro ad Agnone. Alla fine però in trasferta, specie con le molisane, non è mai semplice, e comunque si è dato continuità ai risultati delle prime due giornate, uno 0-0 che la porta a 7 punti, magari ha fallito una chance per isolarsi in testa da sola. Per il resto dicevi bene dell'Aquila, che prima partiamo da un altro 0-0 con il Fossombrone, che è uno 0-0 dovuto anche al fatto che mancava di tutto l'attacco, perché mancava di Broso, di Kieremateng, di Pagliari, quindi logicamente con 3 giocatori offensivi titolari fuori, una squadra non costruita certo per il vertice, ha fatto fatica a imporre il proprio gioco, però ha dimostrato sempre di muovere la classifica. È mancato il gol nonostante una buona prestazione, però uno 0-0 spiegabile anche nella forza dell'avversario, il termo e nella mancanza di 3 punte importanti. L'Aquila ha ribaltato la Recanatese, confermandosi come una delle candidate principali alla vittoria del campionato. Anche lì ho visto un pubblico importante che ha trascinato la squadra, giocatori come Vanegas che ha incominciato a carburare, la stessa punta centrale Belloni, quindi è un'Aquila che sta carburando. La Recanatese ha 0 punti, ma sembra che tutto le stia congiurando contro, perché si è infortunato gravemente Melchiorre, quindi non ci sarà più per tutta la stagione, si è infortunato Ferrante nel riscaldamento, quindi sono giocatori questi fondamentali che erano
imprescindibili, no? Un po' per la Recanatese.
Esatto, facevano parte anche dell'ossatura della Serie C, da loro è stata ricostruita una nuova squadra, quindi è un momento in cui la Recanatese non riesce nulla, né sul campo ma soprattutto fuori, con infortuni che tolgono certezze, perché sono infortuni che non è che si risolvono in pochi giorni, in poche settimane, e quindi anche ai fini della consapevolezza del gruppo possono, e del morale, possono intaccare.
Mercato ancora aperto, pensi che a fronte di questo la Recanatese possa andare a ricercare qualcosa?
Sì, per forza, la Recanatese è una società forte con una proprietà solida alle spalle, guidata da Guzzini. Penso che specie Melchiorre in attacco verrà sostituito, perché non è un giocatore uguale agli altri, è un giocatore che con sbaffo poteva formare un tandem nonostante l'età avanzata di entrambi, da scintille per la Serie D, e quindi non risolvendosi questo infortunio in poche settimane, è chiaro che la Recanatese, già che era prima incompleta in qualche reparto, ma qualche altra operazione dovrà effettuarla.
Senti, 0 punti, terzo KO di fila, come la Recanatese, anche la Civitanovese che ancora non decolla in questo campionato, comunque non riesce a mettere una prima impronta.
Questo un po' preoccupa, questo inizio in salita con 3 sconfitte, gli episodi la penalizzano sempre, sembra la classica matricola che ancora deve adeguarsi al campionato e ogni episodio lo paga sempre in modo pesante. Poi si legge insomma di rivoluzioni in atto anche nei giocatori, sta arrivando Vittorio Esposito, giocatore importante, altri sembrano in partenza, quindi è un po' un cantiere
aperto.
C'è
un po' di fermento.
Esatto, era una matricola che voleva partire in una certa maniera, non ci sta riuscendo e quindi ci sono delle operazioni in entrata e in uscita che possono togliere delle sicurezze ad una realtà che comunque sia non frequentava la Serie D da anni.
E poi c'è il Castelfidardo invece che guadagna il suo primo punticino pareggiando con il Teramo, insomma un buon pareggio per la formazione di Castello.
Castelfidardo è una realtà anch'essa neopromossa che però nelle ultime settimane ha concluso operazioni importanti, perché è arrivato Paponi, che tutti conosciamo, che ha una carriera sempre da professionista tra la Serie C e la Serie A ad altissimo livello, quindi questa categoria può fare la differenza. Poi è arrivato Gambini, regista importante della ex Vigor Senigallia, le settimane precedenti era arrivato anche Baldini, sempre dalla Vigor Senigallia, quindi è arrivato sempre dalla Vigor laterale sinistro Bucari. Nelle ultime 2-3 settimane Castelfidardo comunque si è messo dentro giocatori importanti, con l'andare del tempo potrebbe consolidarsi. Adesso era partito con 2 sconfitte, ha mosso la classifica contro il Teramo, che comunque sia sempre un avversario temibile, anzi era andato in vantaggio, poi un errore difensivo l'ha penalizzato. Quindi ecco, un punto da accogliere come salutare, quantomeno per muovere la classifica, ma secondo me è una squadra destinata a crescere quando questi giocatori arrivati nelle ultime settimane prenderanno confidenza con l'allenatore e con il gruppo.
Senti, invece l'ho lasciata per ultimo, questa San Benedettese che è tanto forte, ma ha anche diciamo un pizzico di fortuna sul campo, ovvero non è la Samb, no, che ci si aspetta, una Samb che è passata in svantaggio con il Notaresco, poi l'ha spuntata per un calcio di rigore a favore. Insomma, è una Samb che non appare forte come quello che è magari sulla carta ancora.
Sì, lo dicevamo anche la settimana scorsa, la Samb ancora non convince, muove la classifica ma non convince sotto l'aspetto del gioco, aveva vinto 1-0 con la Recanatese con un rigore molto dubbio, ha pareggiato 1-1 col Notaresco proprio alla fine su rigore, quindi ha segnato finora solo degli 11 metri, non ha un gioco brillante, i tifosi stessi stanno un po' contestando le prestazioni, poi una piazza sempre che ha un pubblico incisivo, perché sempre 5-6 mila spettatori, specie in casa, in trasferta lo seguono in massa e quindi pretende anche tanto. La partenza tutto sommato con 5 punti, 2 pareggi esterni e una vittoria è in perfetta media inglese, però non convince, anche perché certi big tipo Kerriota ed altri non hanno ancora inciso in modo notevole. È stato un rigore preso da Moretti, ex Ancona, che era entrato proprio alla fine, l'80esimo, e si è invece rivelato decisivo per quantomeno evitare la sconfitta. La Samb è in fase di rodaggio, però è chiaro che la piazza non aspetta e già si avvertono i primi
Malumori. Senti, esatto, no, ma ti volevo chiedere, infatti, no, pensavo che invece la piazza, conoscendola, avendola un pochino vissuta da spettatrice in disparte, diciamo così, non è una piazza che ha pazienza e spesso, no, va a beccare l'allenatore di turno, però con Paladini dovrebbero avere, no, un amore diverso, un affetto diverso. Pensavo potessero pazientare almeno un po', invece mugugnano già.
Sì, Paladini è uno di loro, è un idolo, è stato da calciatore, anche da allenatore, ha ottenuto risultati importanti, è stato ben visto il suo ritorno dalla piazza, anche se negli ultimi anni aveva frequentato magari categorie inferiori come la promozione e l'eccellenza col Porto Sant'Elpidio, però ecco, è una figura sicuramente importante, ben voluta dalla piazza, ma in questo momento non sta arrivando soprattutto il gioco, i risultati alla fine, come detto prima, è in perfetta media inglese, e quindi San Benedetto non aspetta. Poi c'è sempre il presidente Massi che non cela mai l'eventuale malumore, parla sempre in modo deciso sulle cose che vanno e su quelle che non vanno, e quindi far star tranquilla la piazza è sempre difficile. È chiaro che le aspettative sono elevate, lo stesso Paladini dice sempre che sa quello che lo aspetta. È chiaro che da qui in poi
dovranno arrivare i risultati,
esatto, anche vittorie e corroborate dal gioco, anche perché poi il gioco è fondamentale per una squadra che vuole arrivare in alto. Non sempre si possono ottenere vittorie per il rotto della cuffia.
Certo. Senti, ti faccio questi tre nomi, tenendo conto insomma della precarietà della classifica, del fatto che insomma sia iniziato adesso e tutto può cambiare, però San Benedettese, Aquila e Chieti, che no, entra un po' a gamba tesa dopo questa avvento in società che ha portato più che aria fresca tanti soldini.
Sì, sì, hai detto tutto benissimo. Samba e l'Aquila erano quelle che tu
dicevano tra queste tre. Tra queste tre, come le vedi, insomma?
Il Chieti adesso in questo momento bisogna vederlo poi all'opera quando ci saranno assestati tutti i giocatori, anche perché non è affatto finito, ancora non sono nemmeno entrati in campo. Donzà, che ha fatto spesso la Serie A, Falzerano, che fino alla scorsa stagione era un perno dell'Ascoli in Serie B, è arrivato Sini, una vita in Serie C e Serie B, Ceccarelli, che ieri appena entrato ha preso il rigore al del Conero, ex Feralti Salò, anche lui in Serie C è un giocatore importantissimo. Sono arrivati quattro pezzi di assoluto rilievo in una squadra già abbastanza competitiva. Poi sembra che non ci vogliano fermare qui, perché si vocifera di altri giocatori importanti. È da capire se logicamente erano tutti giocatori svincolati che non hanno fatto preparazione. Ciccarelli sì, ma gli altri non hanno fatto preparazione, quindi bisognerà vedere come si integrano nel gruppo in tempi rapidi. Però sono giocatori che hanno esperienza, sanno come gestire certi momenti.
L'abbiamo visto, Ciccarelli, come c'è esperienza, ieri ha subito, ci ha messo del suo sì, nell'occasione, no, del rigore poi concesso al Chieti.
Sì, era appena entrato, da pochi minuti ha preso subito il rigore in modo un po' astuto, furbo. Qui il Chieti è da vedere quando entreranno in scena questi giocatori, poi bisogna vedere anche il resto della campagna acquisti. Le altre due, l'Aquila e Samba, sono già lì e daranno battaglia fino in fondo. Entrambe hanno tifoserie importanti alle spalle, hanno società che sono decise anche a spendere eventualmente se dovessero emergere delle lacune, hanno giocatori top. Poi però io non escluderei, quantomeno per come ruolo di mina vagante, per dar fastidio a questa, anche la stessa Vigor Senigallia, che quest'anno ha tante alternative in più rispetto al passato, specie in attacco. E poi affrontare la Vigor al Bianchelli sul proprio sintetico è sempre difficile per tutti, una squadra propositiva che può dar fastidio a queste tre big conclamate.
Insomma, ed è quello che insomma ci aspetterà nella prossima gara, perché l'Ancona andrà proprio nuovamente sul campo della Vigor Senigallia. Daniele, ti ringrazio, sei stato prezioso come sempre, e noi ci ritroviamo di nuovo insieme lunedì prossimo.
Grazie a te, come al solito, per la chiacchierata. Un saluto a te, Stefano, e a tutti i nostri radioascoltatori.
Grazie, Daniele.
Grazie ancora, buona serata. Ciao, Daniele.
Ciao.
Buona serata.
Lasciamo Daniele Titarelli, direttore sportivo della Castelfrettese, anche insomma giornalista, avvocato, insomma c'ha tutto lui, grandissima esperienza. Un saluto l'abbiamo fatto a coloro, è doveroso, alle famiglie che hanno avuto danni da questa alluvione, questa purtroppo in qualche caso ennesima alluvione, e un abbraccio lo do, come già fatto domenica, al nostro amico Cico, anche lui è stato coinvolto suo malgrado con questa alluvione, quindi grazie va a tutti coloro che hanno potuto dare una mano al mitico Cico per sgombrare insomma dal fango casa.
Forza Cico, eh!
Dai.
Allora, intanto
Moreno,
ricordo,
c'è Moreno 63, sì, dice: mi manca la voce di Roberto Cardinale allo stadio.
Manca a tutti, ma però facciamo anche un in bocca al lupo a Gabriele Andreoli, che ha iniziato quest'anno di punto in bianco, non se lo aspettava, ma è bravo, e insomma un ciao a Roberto, ci manchi, però anche un in bocca al lupo a Gabriele. Senti, io Stefano invece volevo ricordare, perché poi venerdì non l'avevamo fatto e chiedo scusa, che la Curva Nord appunto venerdì venerdì scorso ha avuto il primo di altri incontri che ci saranno alla sala dei portuali, dove appunto è stata realizzata questa iniziativa dai ragazzi della curva per andare a raccontare la storia e il percorso dell'attività della curva nord. Quindi si è partiti, no, con il racconto di Franco Lorenzini dagli anni 50, con la storia della città e dei club che si sono succeduti in quegli anni fino al 75-86, poi con Toccacieli, che invece ha raccontato più nello specifico la storia della curva. Una kermesse, insomma, un incontro che, come dicevo, è andato in scena venerdì scorso e che ha riscosso anche molto successo, molta partecipazione. Non sarà l'ultimo, perché già in programma, diciamo, un secondo incontro da definire, però il giorno ovviamente e l'orario, dove i ragazzi andranno un po' più nel dettaglio su quella che sarà su quella che è stata la storia del collettivo e quindi il racconto che si svilupperà tra gli anni 87 e 88. Quindi poi, appena verrà pubblicata sulla pagina Facebook la data, vi aggiorneremo di tutto e per, insomma, darvi modo di partecipare, perché sono incontri aperti a tutti.
Eh sì, insomma, stare anche dall'altra parte, stare vicino ai colori biancorossi, ripercorrendo la storia e quanto di bello è stato fatto, magari scoprendo anche determinate cose che non si conoscono, perché alcuni dettagli vengono dati per scontati, ma c'è tanta gente che non conosce tutto quello che è la storia biancorossa. Stavo cercando il secondo trofeo dorico Ancona Women di calcio, grande partecipazione e tanto impegno di atlete, allenatori, dirigenti della società e della federazione. Ottima iniziativa, il calcio nel nostro capoluogo sta crescendo. Si è sviluppato tutto questo nella giornata di domenica, e quindi un in bocca al lupo ad Ancona Women. Io ho scritto: il glorioso stadio dorico ieri ha riassaporato la gioia e il calore di tanti amanti del calcio. E abbiamo pubblicato la foto con Alessio Abram, Anna Maria Mancinelli, neoeletta delegata a FGC Calcio Femminile, che ieri ha presieduto alle premiazioni di tutto il torneo e ha consegnato le targhe alle quattro squadre Under 17, prima squadra di Ancona, Riccione e Recanatesi, che hanno disputato le amichevoli. Insomma, il dorico inizia questo suo cammino. Noi speriamo poi che al dorico si possa organizzare tante altre cose più interessanti. No, questa era molto interessante, ma più interessante nel senso per la prima squadra, perché una volta che avremo la tribuna anche completamente agibile, tutto il resto, insomma, che ruoterà bene, anche per il settore giovanile si potrà avere tanto pubblico che trainerà. Quindi magari un'amichevole fatta dalla prima squadra con l'under aperto. Insomma, dai, riavviviamo l'iter per completare questo cammino al glorioso stadio dorico. Non è più quello di una volta, ma insomma, quando sarà completato sarà sicuramente una bella cosa da vedere e da utilizzare. Complimenti intanto ad Ancona Women e Ancona Respect.
È tutto il settore giovanile biancorosso, di cui andremo a parlare ovviamente mercoledì un po' più nello specifico, perché sono iniziate le attività un po' in tutte le formazioni. Allora, ci siamo alle 20.04, non so se c'è da smaltire qualche messaggio.
Vediamo qua. Ma la Samba l'anno scorso non ha vinto il campionato perché aveva gli under scarsi, dice questo nostro amico.
Il discorso degli under in questa categoria ovviamente è importante, perché poi sei obbligato, no, a metterne tre, nello specifico un 2004, un 2005, un 2006, e quindi è ovvio che lì fanno la differenza. Purtroppo si vede il livello scarso della D, ma a me sembra che a questa squadra manchi tremendamente una seconda punta, Lorenzo, e ne abbiamo parlato in maniera molto ampia con il direttore sportivo Tamai, ma anche con il nostro Peppe Gallozzi. E siamo d'accordo con te, ovviamente. Ciao ragazzi, ho notato che guardando la partita di ieri la velocità di gioco mi è sembrata...
Sì, l'abbiamo letto.
Sì, questo l'abbiamo letto, ok, perfetto. Allora, dai, più o meno le abbiamo smaltiti
tutti.
Sì,
c'era uno che diceva se c'era il VAR probabilmente il rigore non sarebbe stato dato. Vabbè, ormai è andata così, è andata così. Già l'avevamo detto comunque venerdì, che questo di arbitro, che era la prima gara che aveva disputato, aveva rifilato ben 9 cartellini. Probabilmente gli è arrivata una tirata d'orecchie, perché aveva dato troppi cartellini, e ieri invece questi cartellini sono rimasti in tasca. Troppo, quindi da un eccesso all'altro, da averne rifilate 9 in una partita a averne dati veramente pochi, ma soprattutto quelli che servivano non sono stati dati, e ha lasciato correre un po' troppo il gioco. Vabbè, ormai è andata, no? Quindi
bisogna voltare pagina,
non ci pensiamo più. Allora, per quello che riguarda, comunque, stavamo continuando a informarci per eventuale prevendita, e diciamo che la Vigor al momento non ha previsto come...
Presto,
non...
lunedì non
no,
escono fammi
finire
mai
a chiacchierà. Non ha previsto l'abbinamento con un circuito. Perché anche nella precedente gara ha preferito, come si faceva una volta, portare i biglietti in un punto vendita. E quindi vedremo come accadrà. Però al momento le indicazioni stanno di nuovo così. Insomma.
In Coppa Italia è andata così, fondamentalmente. No? Sono stati consegnati i biglietti all'Ancona e l'Ancona li ha smistati nei vari punti,
esatto,
punti vendita,
perché non c'è questa affiliazione con un circuito nazionale, e tra le altre cose i botteghini di Bianchelli sono aperti dal momento in cui verrà ufficializzata la prevendita, che è quella che sta dicendo appunto la nostra Silvia, cioè una volta che ci sarà la riunione verrà ufficializzata la prevendita, stabilito il numero di biglietti per il settore ospiti, e a quel punto qualcuno si muoverà. Ecco. Quindi, quindi o arriveranno i biglietti ad Ancona, che verranno distribuiti in qualche punto vendita, o quello, cioè non ci sono alternative, perché poi l'alternativa ultima è la coda immane al botteghino del Bianchelli.
Che è meglio evitare.
Che sarebbe meglio evitare, insomma andare su già con il biglietto acquistato sarebbe sicuramente la cosa migliore. Silvia.
Stefano.
Abbiamo finito.
Ok, ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori per essere stati con noi in questo lunedì di post gara, e insomma l'appuntamento con Punto Biancorosso ritorna mercoledì a partire dalle 18:30, e poi anche venerdì, non scordatevelo sempre, alle 18:30. Io vi auguro una buona serata e buon tutto.
Sì.
Ciao.
A mercoledì, state con noi.
Punto Biancorosso.
S-P-O-T. Spot.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Con Go Internet abbatti i costi della tua bolletta. Accedi al voucher connettività per imprese e partite IVA. E per te, 2 anni di internet in fibra ottica gratis. 2.000 euro di bonus governativo a fondo perduto. Fondi limitati. Affrettati. Info e condizioni su www.gointernet.it. Spot.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario. Uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13. Thank you.